Respira con grazia la mia barca sull'acqua, così che non desta l'amore che porta. Una coperta tirata che sa di infinito nasconde tra i buchi i giovani pesci. Loro giocano festosi, incurante dell'ombra che a distanza si muove come fosse un predone. Sono Giulio Badalucci, Giulialetto per gli amici. Come lavoro ho fatto l'ufficiale in marina mercantile, ma prima di fare tutto ciò ho fatto il pescatore, sono figlio di pescatori e amo andare a pesca anche adesso, perché è il modo più consono a uno che è nato su un'isola avere sempre questo bel rapporto con il mare.
Io mi chiamo Michele Mammarella, sono pescatore e faccio il pescatore da quando avevo 13 anni, ho cambiato la famiglia a pescare con la lenza. 13 anni perché mi morì mio padre e l'anno è 38, 40, 51, 52. Io andavo a pescare fra Ischia e Procida, a prendere i luari, i luaretti, poi dovevo andare a vendere per Procida e portare i soldi, 2000, mi ricordo ancora i soldi che prendevo. Una sola volta ho preso di più, 2800 lire, e ci ho messo 200 lire, ho detto mamma ci pigliate 3000 lire per favore che fu pigliati più assai. E poi a 18 anni sono andato a imbarcare, ho fatto 9 anni, 2 imbarchi, sono imbarcato a 18 anni, a 27 anni mi sono sposato. Dopo che mi sono sposato mi è nata una barca a comando e fino ad oggi faccio sempre il pescatore. Ho 6 figli, 5 pescatori e una è femmina, purtroppo non la fa.
Mi chiamo Marella Giuseppe e faccio il pescatore da 25 anni. Siamo nati nella pesca, mio padre faceva il pescatore, mio nonno faceva il pescatore, perciò siamo anche noi nella pesca. Ma noi se dovessimo tornare indietro, poi nessuno farebbe questo mestiere. Perché il mestiere è pesante, cioè qua si parla di 14-15 ore che noi siamo in mezzo al mare. Torniamo a terra, facciamo la vendita e tutta la notte si va al mercato, cioè noi lavoriamo quasi 20 ore al giorno. E tu mi devi dire chi è che lavora quasi 20 ore al giorno. Io dormo in un giorno 3 ore e mezzo, 4 ore al giorno, non di più, perché è tutto il lavoro che ti tiene impegnato tutto il giorno. Qua è un'isola di tutti marittimi, anche io ho fatto l'istituto nautico, ho preso il diploma, io potevo andare benissimamente a navigare come tutti i miei amici di scuola, che ognuno di loro, c'è chi fa il comandante, chi fa il direttore, chi fa il primo, chi fa il secondo, ognuno sta bene. Però noi siamo nati nella pesca e siamo rimasti nella pesca. Però fra qualche anno, secondo me, la pesca va distrutta, viene tolta da mezzo completamente. Perché io penso quasi al 100%, è un mestiere troppo pesante, non si può andare più avanti.
Mi chiamo Giosuè Scotto di Santillo e come molti miei concittadini, dopo aver lavorato anche sul mare come macchinista sulle navi mercantili, ho praticato la pesca da dilettante per 10-20 anni con la lenza da fondo, che si chiama in italiano bolentino.
Questi 4 pescatori sono di Procida, isola che da sempre procura, in percentuale maggiore di qualunque altra parte d'Italia, braccia e cuori al lavoro in mare. Sono loro a raccontarci della pesca, dei suoi diversi metodi, della sua vita e della sua malattia, forse mortale.
Le pesche sono due, una con lo strascico, dove per esempio la rete viene trainata dalla barca e poi viene alzata la rete a bordo e si mettono man mano i pesci nelle cassette. La pesca allo strascico pesca dal fondale fino a 7, 8, 10 metri, mentre quelle delle cianciole è diverso perché loro escono di notte e c'hanno delle fonde luminose dove attirano i pesci, diciamo, sotto queste fonde luminose. Loro prendono e mettono la rete, diciamo, in mare.
Prima si vanno a trovare i pesci, sempre di notte, noi di giorno. Quando trovate il pesce, prendete i pesci, accende la luce, e poi quando c'è il pesce sotto la luce si cala la rete. Quello che c'è, un quintale, 10 quintali, quello che c'è, quello si piglia.
Quindi sono due pesche diverse.
La cianciola praticamente è una rete di recinzione che viene fatta attorno alla ponte di Luce. È una recinzione, una rete che può essere alta 50-60 braccia, galleggiante piombo. I piombi sono tenuti attraverso dei braccioli contenenti un anello entro i quali passa un cavo d'acciaio che viene allungato insieme alla rete in nylon che viene calato in mare nel momento in cui si fa l'accerchiamento alla lampara. Poi praticamente un argano, un vericello, come si chiama, tira su i piombi alla barca attraverso questo cavo d'acciaio, praticamente chiudono di fatto la rete e i pesci che stanno dentro non possono più scappare.
Con la pesca a strascico non serve niente di niente, cioè la rete a strascico tu devi buttare la rete in mare e devi tirare per un'ora, due ore, tre ore, poi tiri la rete a bordo e vedi quello che c'è dentro.
La cianciola adesso, nei tempi moderni, è munita prima di sonar per individuare i campi di pesce, poi è munita di ecoscandagli che hanno la possibilità di individuare anche la qualità del pesce, che se sardina, alice, tonno, sgombro o palamite. Si riesce addirittura a stimare la quantità e quindi anche il peso eventuale dell'eventuale pescato. Facile pigliare 20, 30, 50 quintali di acciughe sardine.
Il cianciolo è una pesca e lo strascio è un'altra pesca. Il cianciolo minimo ci vogliono 10 persone, 15, 16 c'è il cianciolo, perché quando si prende 7, 10, 20, 30 quintali di pesce, quelli si mettono nelle cassette e ci vuole il personale.
Tecnicamente non è possibile separare il pesce quando poi si tratta di quintali, di, per esempio acciughe mischiate a sardine vanno separate, ci sta bisogno di queste persone che possono trattare il pesce che deve arrivare al mercato in maniera adeguata.
Mentre lo strascico 4, quelli che prendono lo strascico puoi prendere 10 cassette e mentre che buttano la rete che sta un'ora, minimo un'ora e mezza, due ore, tre ore a mare, cala, e la voglia di scartare quelle 10 cassette di pesci. Perciò lo strascico è più, come dire, più semplice.
Attualmente, come le reti a strascico vengono usate dalle cosiddette paranze, che hanno grandi motori, quindi possono sviluppare grande forza sul fondo del mare. Ma nel 5, 600, 700, non essendoci il motore, venivano trainate o dalla vela o dai rematori, quando non c'era il vento. Questo tipo di pesca a strascico è stato sempre teggiato, combattuto. Io che sono appassionato di storia della pesca, ho trovato alcune controversie fra dei pescatori di Cetara, del Golfo di Salerno, e i procidani e gli schitani, e veniva rilevato da parte dei pescatori locali che queste attrezzature di pesca dicevano con queste parole: distruggono le tane dei pesci e prendono qualsiasi tipo di pesce, indifferentemente grande o piccolo che sia, sottraendo ai pesci più piccoli l'esca della quale si nutrono, e con queste reti tirano su pietre, sabbia, vegetazione e altre impurità, in modo tale da rendere sterile il mare.
È difficile devastare l'habitat dei fondali, è difficile che si tocchi il fondo con la sanciola. Invece la rete a strascico lavora proprio lasciando i fondali e rimuove proprio l'habitat dove ci stanno le uova, quindi secondo me sarà pure più redditizio perché impegna poche persone, massimo possono stare 4 persone, per cui io ritengo che sia meno invasiva la cianciola rispetto allo strascico. Non è scritto in cielo che uno deve fare per forza lo strascico per pigliare tutti gli avannotti, come si chiama. Non è possibile prenderlo. Cioè, voglio dire, non è necessario fare questo tipo di lavoro mettendo a rischio la distruzione della fauna, quindi i fondali, come si chiama. Altrimenti devono sottostare, secondo me, a mio avviso, alle regole. Il mare è comunque una miniera, c'è stato un equilibrio in mare. Noi dobbiamo stare attenti solamente a non creare le condizioni di perdita di equilibrio tra predatore, predoni e pesca intensiva che può determinare proprio la cancellazione di specie di pesci.
Finora abbiamo sentito parlare dei due sistemi di pesca più diffusi, quello con la cianciola che utilizza come trappola una fonte luminosa e quello con la rete in movimento, lo strascico. E abbiamo sentito anche che quest'ultima pesca avrebbe gli effetti più negativi sulla vita in mare. Ma i problemi per il mare e i pescatori sono anche e soprattutto altri.
Nella zona di costa dove abito, dopo una notte di pesca al buio fatto con la rete per la lampara, aspettavamo l'alba perché catturavamo gli avannotti di retunni oppure di zerri all'uscita verso il sole. Però stavamo in uno tratto di mare, addirittura al buio, perché non serviva per essere illuminati, non ci passava nessuno. Adesso ci passano motoscafi che ti travolgono se non stai attento, perché stanno dei boti in mano delle persone e incapaci e irresponsabili che ti travolgono, ti buttano a fondo. Quindi sta questo terrore. Pescatore, per quanto mi riguarda, io non esco mai se devo andare a pesca di sabato e di domenica, perché diventa proprio una cosa molto pericolosa, perché chiaramente c'è stato un interesse più alto, economico, che permette di inquinare, di arrivare sotto le coste, di correre a tutta forza, di occupare i porti. Questa è una cosa che mi crea molto disagio.
Riguardo l'inquinamento, la diminuzione della quantità del pescato è dovuto anche a questo. Come noi preferiamo abitare in una casa pulita, anche i pesci sono la stessa cosa. Ho notato la diminuzione di certi tipi di pesce. Prima si andava in certi luoghi e eri sicuro che pescavi qualche cosa. Ora è difficilissimo, i pesci se ne vanno, si allontanano dalla costa.
Rispetto una volta stanno i detersivi, una volta non c'erano. Adesso stanno 100.000 qualità di detersivi. Tutti questi detersivi dove vanno? Allora negli scarichi. Gli scarichi dove vanno? Vanno in mare. Dicono che qua comunque ci sono dei depuratori che dovrebbero depurarli e poi buttarli in mare. Però rispetto a una volta il detersivo comunque fa. Una volta era molto molto di più il pescato, sì. Mo con tutte queste pesce che sono uscite un po' più sofisticate, tutti questi scandagli, radar, sonar, prima non c'erano. Quindi il mondo va avanti, e andando avanti il mondo viene alla distruzione, logicamente, del mare.
Come pesce è diminuita, però i pescatori sono diminuiti assai, perché prima erano 100, adesso siamo 10. Non c'è più quel pescatore assai come stava una volta. Ci aiutiamo con le rete, cerchiamo di prendere sempre più pesce per calmare le famiglie. Il pescatore adesso è zero, di fondo prima è zero. Prima qua c'erano 13 barche, adesso sono rimaste 4. Perché la pesca non rende, non rende.
traffico, inquinamento, super sfruttamento del mare, ma per i pescatori sono altri ancora i colpi mortali.
Le leggi non sono buone, no. Io ormai tengo quasi 80 anni e vedo che il mese di febbraio, gennaio, febbraio, marzo, quando è proprio la cova dei merluzzi che devono buttare l'uovo, li fanno andare a prendere quelli. Ammazzano i merluzzi che hanno la pancia, chissà quanta quintale ce l'hanno nella pancia. Dove devono fermare, non mi interessa, devono fermare. Quando il merluzzo ha buttato le uova, andate a pigliare, andate a pescare. Non devono fermare settembre, ottobre, quando il merluzzo già è 200-300 grammi, devono fermare la pesca quando è aprile e maggio. Quando il merluzzetto è piccolo, non lo posso pigliare, non lo posso mangiare, non lo posso portare a te. Io non capisco proprio. Ma chi si chiama questa legge? Secondo me un ministro della pesca, secondo me tengo a fare noi. Adesso sono ipocruelli. Le pecore, io non è che voglio ricevere un ministro, ma però faciteci campare pure a noi.
Nell'Ottocento si usava fermare l'attività di pesca anche per 2-3 mesi, nel periodo pasquale, maggio, giugno. Invece questo periodo attualmente viene del tutto ignorato e sorvolato. Gli stessi pescatori, alcuni pescatori di professione, lamentano questa ignoranza di chi predispone le leggi, perché spesso, non è la prima volta, chi sta a capo di qualche settore è ignorante del tutto in materia. E ne deriva che cosa? Dei guasti in cui è difficile poi riprendersi.
Ma chissà, secondo me, quando ci fermano a settembre-ottobre è perché c'hanno tutti i frigoriferi pieni di pesci di allevamento, quella roba che fa morire la gente. Io ho consigliato a milioni di persone, mangiate il congelato, mangiate il surgelato, ma non mangiate i pesci di allevamento.
Se io devo andare a pescare un pesce che non posso vendere, oppure devo andare a pescare in nero, perché la struttura mia prevede che ci stanno 4 persone a pescare, e invece ne porto uno, oppure ne porto 4 persone che non hanno interessi, diciamo così, perché sono pensionati, e praticamente io sto facendo addirittura una frode. Se non si libera, ci danno delle liberatorie, devono cambiare delle regole, perché io non posso essere trattato come a un pescatore d'alto mare, dove c'è sta un'azienda. In questa è piccola pesca, la piccola pesca va protetta anche dalle leggi.
Rispetto una volta, le leggi sono cambiate, perché una volta su un peschereccio andavamo a pesca 13-14 persone, e di tutte queste 13-14 persone, per esempio, 3-4 persone stavano imbarcate. Non c'erano controlli come adesso. Adesso, se vai a pesca 13-14 persone, devi imbarcare 13-14 persone.
Si deve assicurare tutto il personale, non ci può andare.
Allora, logicamente, rispetto una volta, adesso le spese sono in più, sono il doppio, sono il triplo. È un padrone di pescherecci, non ce la fa andare avanti. Quindi una volta noi qua a Procida, soltanto giù alla Coricella ci stanno 15-16 cianciole che pescavano il pesce azzurro, mentre adesso sono rimasto solo 3 cianciole, perché questo è il problema, che non ce la fanno più ad andare avanti. Quindi appena esce una demolizione, che le barche si tolgono da mezzo e lo Stato ci dà il sussidio, ognuno fa la demolizione. Mo lo stesso quest'anno, se esce la demolizione, altre 3-4 barche si tolgono da mezzo, cioè non si può andare più avanti.
Se vuoi andare al 100% a posto, ma non è possibile, non è più possibile. Non ce la fanno.
Corri a te vantare, pesce d'oro.
Tornando all'ignoranza del legislatore, attualmente il tonno viene protetto in tutto il Mediterraneo. Il tonno sta provocando che cosa? Siccome il tonno deve mangiare, quindi va a caccia di sardine e di pesci tipo calamari, totani, seppie. Si sta verificando negli ultimi anni che stanno diminuendo di molto i calamari, i totani. C'è sta questa iperprotezione, senza capire che, tipo in Africa, ci sono, non dico gli elefanti, ma alcune razze di animali che vengono conteggiati. Proliferare del numero provoca danni all'ambiente e anche all'uomo, e allora si cerca di selezionare, di riaprire la caccia per cercare di contenere, diciamo, il numero di questi animali. Così dovrebbe essere per il mare. Esagerato proteggere certe specie.
Ai problemi riguardanti leggi e regolamenti si aggiungono quelli commerciali, legati cioè alla vendita del pesce locale.
Pesce più buono, spigole, orate, cernie, sarago, cioè questi sono i pesci di primo taglio. Poi ci sono come i gamberi, ci sono le mazzangoli, ci sono i gamberi rossi, cioè un po' di tutto, capisci? Però questo pescato qua è sempre meno rispetto agli altri pesci. Noi prendiamo tutti i giorni, per esempio, cicale, merluzzetti, triglie. Per esempio il triglie, mo che andiamo a pesca, il prezzo sarà molto molto basso, che stanno in abbondanza.
Deve vendere prima il pesce locale. Se si riesce a Pozzuoli a vendere prima il pesce locale e poi l'importazione, allora io penso che il pescatore ancora gamba. Ancora c'è vita per il pescatore. Se no, a uno si togliono tutti i mezzi. E 45-50 anni fa, io ero giovanotto, ancora avessi sposato, abbiamo preso 400 casse di alici. Vai a Pozzuoli, prendi il camion, metti dentro i cassetti, metti il ghiaccio sopra e siamo andati a Rimini. La prima persona che è venuta vicino al camion hanno mandato il medico. Hai il pesce idoneo, puoi venderlo. Ma sai quando ci hanno fatto trasferire in mercato? Quando non c'era più nessuno.
L'Adriatico, come lui te l'ha detto, no? Sono stati a Rimini, prima hanno venduto il pesce locale e poi quello che veniva da fuori. Il prezzo del pesce è sottostimato. Se noi paghiamo 40-50 euro un chilo, non mi ricordo di cosa, del prosciutto di Parma, che si fa bello, tranquillo, a casa, nelle porcilaie, nelle fabbriche, con 8 ore di lavoro, paragonata alla vita del mare, che non ha comodità, perché immaginiamo il marinaio pescatore che è costretto a uscire spesso di notte, freddo, pioggia, grandine, mareggiate. Non ci sono paragoni. Le condizioni di vita dei marinai non è che sono molto molto migliorate dai secoli a questa parte. Che cosa c'è di nuovo ora? Il fornello del gas, in cui magari a bordo il marinai si fa il caffè o si fa un piatto di pasta asciutta. Ma non è che è cambiato di molto. Sono migliorate magari l'impermeabile, gli stivali, che prima non esistevano. Ma comunque la condizione di vita è sempre quella precaria. Ora c'è l'avviso ai naviganti che ti dice: guarda che fra 6-7 ore, 10 ore ti arriva una bufera, e tu puoi prevederla. Allora non esisteva. Questa è la differenza. Però esiste sempre il fatto che il marinaio spesso parte di notte, con qualsiasi tempo, e deve tornare a casa col pescato. Spesso il pescato viene, diciamo, regolamentato dalle leggi nei mercati, e nei mercati, specialmente qua al sud, c'è la legge del più forte, c'è il cattatore, a volte anche con l'uso, con la malavita, che impone i prezzi, obbliga a sottostare a certe leggi della violenza. Tutte queste cose sommate porta la vita del marinaio ad essere una vita sempre in precario equilibrio, sempre pericolosa.
Noi siamo nati a mare e nel mare vogliamo morire. Andiamo a recitare l'ultima preghiera a questo mare che ci ha visto nascere e ci vorremmo morire dentro come noi appartenenti a questo liquido amniotico. Il mare, come ogni mamma, ricorda del suo bimbo, l'angosciato lamento. Una febbre improvvisa scatena le furie, sulle coste percosse si consuma il dolore. Una magica culla per i figli dell'acqua trasforma il dolore in musica eterna. Dolci acque, tormenti e sogni nel canto del mare. Dove il cielo nel mare quieto si rispecchia, aspetto sull'azzurra sponda un signore sconosciuto. Sorride e dice: cerca al di là. saprai. Libertà, libertà.